7. Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Cari armati dell'esercito israeliano puntano su Gaza City. Al via in serata l'annunciata offensiva militare di Tel Aviv. Da una guerra ad un'altra sta sollevando critiche e proteste l'attacco nei giorni scorsi dell'esercito ucraino contro un oleodotto russo che rifornisce di greggio diversi paesi, tra cui Slovacchia e Ungheria. No all'atomo in Svizzera, i Verdi tornano a cavalcare uno dei loro temi forti in vista della votazione sull'iniziativa Stop al Blackout, che non esclude il ritorno al nucleare. Per lo sport, in Super League il Thun continua a vincere, si impone sullo Zurigo per 4-0 e sempre nel calcio, al via la Serie A italiana, vince il Napoli sul Sassuolo, sconfitto in casa il Milan per mano della Cremonese. In primo piano questa sera la guerra nella striscia di Gaza, dove un'intesa per far cessare le violenze appare sempre più improbabile e lontana. Annunciata nei giorni scorsi, è iniziata in serata l'offensiva dell'esercito israeliano su Gaza City. Da più parti è stata segnalata l'entrata in azione dei carri armati dello Stato ebraico che sarebbero entrati nel sobborgo di Shabra. Un'azione militare approvata dal ministro della difesa israeliano Katz, che prevede, ricordiamo, l'occupazione della regione, richiamati quasi 60.000 riservisti dell'esercito. Katz, che nelle prossime ore dovrebbe tenere una conferenza stampa. E intanto centinaia di persone hanno manifestato nel pomeriggio a Tel Aviv per chiedere la fine della guerra e della carestia nella striscia di Gaza, che sta portando alla morte sempre più palestinesi, tra cui anche bambini. Una guerra al cui bilancio si aggrava con il passare delle ore. Secondo alcuni media locali, sono saliti a oltre 1.000 i decessi in Cisgiordania dall'inizio del conflitto. Tra le vittime, oltre 200 bambini e quasi 10.000 feriti. Da un fronte caldo ad un altro, la guerra in Ucraina, dopo le speranze emerse dal vertice in Alaska tra i presidenti russo e statunitense, ovvero Putin e Trump, le possibilità di un incontro a breve tra il leader russo e quello ucraino Zelensky si assottigliano. Per far incontrare i due è come mescolare olio e aceto, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca Trump. Intanto il conflitto non accenna a calare di intensità. E una serie di attacchi condotti dall'esercito ucraino verso un oleodotto in territorio russo ha portato a veementi proteste da parte dei governi di Slovacchia e Ungheria, paesi fortemente dipendenti dal greggio di Mosca. Il punto con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Nelle ultime due settimane l'esercito ucraino ha attaccato per 3 volte alcuni tratti dell'oleodotto dell'Amicizia in territorio russo. Si tratta di un'infrastruttura energetica di primaria importanza per Mosca nel mantenimento dello sforzo bellico e per questo motivo viene considerato un obiettivo militare legittimo da parte di Kiev. Allo stesso tempo è un'infrastruttura critica anche per Slovacchia e Ungheria, gli unici due paesi dell'Unione Europea esentati dal divieto di importazione di petrolio russo e che ricevono il greggio proprio attraverso questo oleodotto. Secondo quanto è stato reso noto, si renderà necessaria una sospensione delle forniture fino a 5 giorni. I rispettivi ministri degli esteri di Budapest e Bratislava si sono rivolti alla Commissione europea chiedendo garanzie di sicurezza per l'approvvigionamento energetico. Una risposta da parte di Bruxelles però ancora non è arrivata. Contemporaneamente si è mosso anche Viktor Orban. Il primo ministro ungherese ha scritto direttamente a Donald Trump, che in queste settimane, come ben noto, è impegnato in un ruolo di mediazione tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. In questo caso, il presidente statunitense ha prontamente risposto facendo sapere di essere molto arrabbiato per l'accaduto. Situazioni di crisi legate alle infrastrutture energetiche sono già avvenute in passato e sono successivamente rientrate. La novità in questo caso è il frangente in cui sono avvenuti questi attacchi, in un momento in cui si cerca di preparare il terreno per un possibile incontro tra Zelensky e Putin. Insomma, un quadro complesso in cui crisi di questo genere possono avere un peso specifico importante.
E la Cina potrebbe inviare truppe per il mantenimento della pace in Ucraina. In guerra, lo ricordiamo, come abbiamo sentito, per liberare i territori occupati dall'esercito russo, qualora vi fosse un mandato dell'ONU. Ad anticiparlo è la Weltansonta, che cita fonti diplomatiche europee. Secondo il giornale tedesco a Bruxelles, la disponibilità di Pechino ha incontrato comunque reazioni contrastanti. Da un lato c'è chi sostiene l'iniziativa, dall'altro c'è chi mette in guardia dalla possibilità che proprio i militari cinesi possano spiare l'Ucraina in caso di conflitto, assumere una posizione filorussa anziché neutrale. Dall'interno ora parliamo dell'Assemblea dei Verdi che si è tenuta nelle scorse ore. Verdi che durante i lavori hanno adottato una risoluzione per abbandonare definitivamente il nucleare in Svizzera. Risoluzione con la quale si intende anche ribadire la volontà di sviluppare energie alternative senza l'utilizzo dell'atomo. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Due giorni fa la notizia che la centrale nucleare di Gösgen rimarrà scollegata dalla rete elettrica per un periodo molto più lungo del previsto. Per Marion Schlatter, consigliera nazionale verde, questo ritardo mostra l'inaffidabilità dell'energia nucleare. Quello che è successo a Gösgen non è un caso isolato. Le centrali nucleari sono soggette a guasti, sono poco flessibili e rappresentano un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento. Per i Verdi bisogna concentrarsi sulle energie rinnovabili e sulla capacità di stoccaggio. Hanno così approvato all'unanimità una risoluzione che si oppone alla costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. 10 giorni fa il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa Stop Blackout. Intento del governo revocare il divieto di costruire nuovi impianti nucleari. Lisa Mazzone, presidente dei Verdi. Il consigliere federale Rösti sta cercando di riportare in auge l'energia nucleare. È pericoloso per il nostro approvvigionamento energetico e rappresenta una dannosa forma di dipendenza dall'estero. L'uranio proviene dalla Russia, è un rischio ed è estremamente costoso. Per questo abbiamo ribadito la nostra opposizione al nucleare, ma soprattutto la nostra volontà di sviluppare alternative, in particolare l'energia solare che potrebbe coprire il consumo energetico della Svizzera. L'energia nucleare è una questione che divide da sempre e il dibattito politico si preannuncia animato.
In Spagna ora, dove sta rientrando l'emergenza incendi, che da giorni interessa una vasta area del paese, secondo quanto reso noto dalle autorità locali, le fiamme che hanno causato 4 morti, tra cui un pompiere, distrutto centinaia di migliaia di ettari di boscaglia, sarebbero quasi sotto controllo. Nel vicino Portogallo invece si aggrava il bilancio delle vittime dei roghi, almeno 4 le persone morte, l'ultima questa mattina. Si tratta di un 45enne rimasto ferito in modo grave mentre, per conto di un'azienda forestale privata, era impegnato nel contrastare gli incendi. Andiamo in Francia, dove la France Insoumise, il partito di sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, è ancora una volta al centro delle polemiche, questa volta per aver scelto di escludere un giornalista dalle sue università estive, luoghi di incontro e di confronto tra politici e sostenitori, a cui partecipano anche i media. Da Parigi ci aggiorna Lisa Cappellini.
La libertà di stampa e il diritto all'informazione sono sotto attacco. La France Insoumise sta dando un pericoloso avvertimento a tutti i giornalisti di Francia. È quanto si legge in un comunicato firmato da tutte le più importanti redazioni francesi, indignate in queste ore dall'atteggiamento della France Insoumise, considerato liberticida. Il partito di sinistra radicale, guidato da Jean-Luc Mélenchon, ha scelto di escludere dalle sue università estive Olivier Perroux, un giornalista del prestigioso quotidiano Le Monde, che ha una linea editoriale progressista e di centro-sinistra. Il giornalista, che da anni si occupa dell'attualità legata al partito di Jean-Luc Mélenchon, ha pubblicato qualche mese fa un'inchiesta piuttosto critica sul movimento, all'interno del quale minacce e intimidazioni sarebbero all'ordine del giorno. Nel suo libro Olivier Perucci ha diffamato, inventando informazioni false, hanno scritto i leader della France Insoumise per giustificare la loro scelta. Un'esclusione ingiustificabile però secondo i media francesi. Nessun partito può permettersi di scegliere quali giornalisti hanno il permesso di partecipare ai loro meeting e ai loro congressi, ricordano i giornalisti francesi. Secondo loro, la scelta del partito di sinistra radicale è inammissibile e fin troppo vicina ai metodi tradizionalmente cari all'estrema destra.
Le notizie sportive ora con Giordano De Lucia.
Sì, apriamo con il calcio e il Thun che continua a vincere. Bernesi che stasera, nell'unica partita in programma in Super League, hanno battuto in trasferta lo Zurigo per 4-0, andando così in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti. E la Serie A è iniziata stasera con la vittoria dei campioni in carica del Napoli, andati a vincere all'esordio a Sassuolo per 2-0, e soprattutto con la clamorosa sconfitta casalinga del Milan, superato 2-1 da dalla neopromossa Cremonese. Successo casalingo poi della Roma 1-0 sul Bologna. Nell'hockey amichevoli precampionato, prima sconfitta per l'Amber Piotta, superato De Risao per 5-3 dal Davos, reti bianco-blu di Haim, Müller e Tierney. Vittoria invece del Lugano nella Bodensee Cup, battendo i tedeschi dell'Augsburg 3-2 ai rigori. I bianconeri si aggiudicano nel contempo anche il titolo del torneo sul lago di Costanza, da notare il ritorno sul ghiaccio di Kelvin Türkauf. Nelle MotoGP, dominio di Marc Marquez, che è proseguito oggi anche in Ungheria. Il pilota della Ducati ufficiale ha vinto la prova sprint, per lui si tratta della 13ª vittoria su 14 prove sprint stagionale, la settima consecutiva, e domani lo spagnolo partirà dalla pole position nel tradizionale Gran Premio. Nel ciclismo, prima tappa della Vuelta, corsa oggi tra Torino e Novara, successo che in volata è andato al belga Philipsen, cui va la maglia rossa di leader della Generale. Vuelta che proseguirà per altre due tappe in Piemonte prima di far rientro in Spagna. Infine i campionati svizzeri di atletica, con il quarto posto di Ayla del Ponte nei 100 metri con un tempo di 11 secondi e 40, gara vinta da Salomé Corà, 11 e 10 il suo tempo. Tra gli uomini, Ricky Petrucciani si è qualificato per la finale dei 400 in programma domani, come i 400 ostacoli, con al via anche Mattia Tajana, autore del terzo tempo delle semifinali. Oro infine nei 100 di Timothée Mumenthaler in 10 secondi e 26 e Simon Ehammer, che si è imposto nel lungo con 8,05 metri.
Grazie Giordano da Lucia, e prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 24 agosto. Ebbene, sul Ticino centro-meridionale al mattino nuvoloso con qualche possibile rovescio, per il resto abbastanza soleggiato, oltre Alpe in prevalenza soleggiato. Guardando oltre fino a giovedì, a sud delle Alpi lunedì e martedì abbastanza soleggiato, mercoledì e giovedì molto nuvoloso e piovoso con temperature in diminuzione. A nord delle Alpi lunedì abbastanza soleggiato, martedì in prevalenza soleggiato, mercoledì in parte soleggiato. Nel corso della giornata qualche locale rovescio temporale possibile, giovedì variabile con rovesci frequenti. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.